Cari fratelli, oggi leggeremo due brani, uno del Vangelo di Giovanni, il capitolo 10, pagina 116 per questa versione della Nuova Diodati, capitolo 10, il versetto dal 22 al 38. Se qualche volontario così vuole leggere.
Si celebrava allora a Gerusalemme la festa della dedicazione ed era inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. Lo circondarono dunque i giudei e gli dissero: «Fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente». Gesù rispose loro: «Io ve l'ho detto, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Ed io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno». Perciò i giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose loro: «Io vi ho fatto vedere molte buone opere da parte del Padre mio. Per quale di esse mi lapidate?» I giudei gli risposero dicendo: Noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia, e perché tu che sei uomo di perché tu che sei uomo ti fai Dio». Gesù rispose loro: «Non è scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo, voi dite: tu bestemmi perché hai detto: io sono il figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere, affinché conosciate e crediate che il Padre è in me e io in lui». Amen.
Grazie. Allora, ci sono due o tre punti che bisogna tenere a mente. Allora, vabbè, all'inizio c'è se tu sei il Cristo, noi sappiamo, lo ripeto perché non fa mai male ricordarci le cose, che Cristo è una traduzione del termine ebraico Messia, che vuol dire unto in greco. All'epoca si ungevano i sacerdoti e i re e i sovrani venivano unti con l'olio. E questi giudei chiedono a Gesù se lui è colui che è stato unto, cioè è stato scelto da Dio per regnare. E poi c'è, dopo Gesù dice: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e nessuno le rapirà dalla mia mano». E poi dopo, agli increduli, dice ancora una cosa: «Se non faccio le opere del Padre mio, non credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere. E queste opere testimoniano, conosciate e crediate che, visto che io faccio queste opere, il Padre è in me e io in Lui». Adesso da qui ci spostiamo un po' più avanti nella lettera agli Ebrei, al capitolo 11. Leggo io qualche versetto, perché è un po' lungo, comunque è molto bello. Io quando ho bisogno di trovare di nuova linfa, è un capitolo che vado a leggere. Ieri avevo bisogno di aiuto e sono andato a leggere questo capitolo e mi ha consolato, mi ha fatto del bene. E sono gli esempi di fede nell'Antico Testamento. Ah sì, è il capitolo 11, pagina 249 della Diodati.
Grazie.
Inizia così il versetto 1. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti per mezzo di essa gli antichi ricevettero testimonianza. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Poi al versetto 6, or senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Poi nella pagina successiva, dal 13 al 16, leggo: tutti costoro sono morti nella fede, perché fa un elenco di tutti gli uomini di fede dell'Antico Testamento, da Enoch ad Abele ad Abramo. Enoch fu rapito in cielo perché non vedesse la morte, Abele fece un sacrificio gradito al Signore, e poi c'è Isacco, Giacobbe, Sara, Giuseppe, Noè, tutti gli uomini che per fede hanno seguito il Signore. Tutti costoro sono morti nella fede, quindi hanno conservato la fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro infatti che dicono tali cose dimostrano di cercare una patria. E se avessero veramente avuto a me in mente quella da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo di per ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Ecco, anche qui ci sono molti, molti aspetti importanti. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Io mi ricordo quando da ragazzo frequentavo la Chiesa Cattolica, loro dicevano un mistero della fede, e qua la parola di Dio ci dice esattamente il contrario, che la fede non è un mistero, è certezza di cose che si sperano nel cuore, e la fede ci dimostra le cose che noi non riusciamo a vedere. E adesso ci addentriamo perché cerchiamo di capire quali sono le cose che con gli occhi non riusciamo a vedere, ma col cuore il Signore ci può aprire il cuore, ci può far vedere chi è Lui veramente. Ecco. Allora, in Giovanni, quando Gesù... Ops, ho già perso un segno.
Vabbè.
Poi lo troviamo. Ecco questo qua. Allora, nel Vangelo di Giovanni si parla di Gesù è calato nel tempo, nell'epoca di Gesù, perché Gesù partecipa a una festa che è puramente ebraica, che è la festa della dedicazione. Sono andato a cercarmi un po' su internet, un po' su qualche libricino, ma più che altro su internet. Quali sono le feste ebraiche? Sappiamo che ce ne sono di vario tipo, che sono quelle ripetitive, che si ripetono settimana in settimana, come lo Shabbat, oppure ci sono quelle che hanno una cadenza annuale. E sono state, diciamo, proprio ordinate dal Signore agli ebrei. Noi possiamo andarlo a cercare nella Bibbia, nei capitoli di Esodo, diciamo, nel libro dell'Esodo e nel libro del Levitico. E questa è la più importante di tutte, di quelle ordinate, la Pasqua. Poi ci sono altre che sono la Pentecoste, la festa delle trombe, delle espiazioni, delle capanne. E poi ci sono, nella tradizione sempre ebraica, perché qui Gesù era ebreo e viveva in Gerusalemme dove c'erano gli ebrei, ci sono altre due feste che non sono state comandate direttamente da Dio, ma sono osservate dagli ebrei per via della loro tradizione rabbinica, e sono la festa del Purim e la festa della dedicazione. La festa del Purim è anche deriva da una storia molto bella raccontata nella Bibbia, che è quella della regina Esther. Per chi non lo sa potrebbe anche leggerla, che è proprio un esempio di come il Signore può cambiare la situazione dell'essere umano quando tutto sembra avverso. E quindi anche per Irene potrebbe essere la fede di questa donna, ha fatto sì, il coraggio anche di questa donna, è stato un mezzo attraverso il quale il Signore ha cambiato una situazione che sembrava proprio... Era stato fatto addirittura una legge per condannare a morte tutti gli ebrei. E invece il Signore ha ribaltato completamente la situazione. E quindi gli ebrei festeggiano questa festa che al giorno nostro è conosciuta anche, diciamo, un po' semplificandola, come il carnevale ebraico, perché loro festeggiano questa avvenuta liberazione antica, e prendendosi anche scherzo del re Aman, che era quello che voleva fargli la pelle, ecco. E comunque, e poi veniamo alla nostra festa in cui partecipa Gesù nel brano in cui abbiamo letto oggi, che è quella della dedicazione. La festa del Purim, ecco, mi sono dimenticato, è in un periodo storico che mi sembra attorno al VI secolo avanti Cristo, in cui è ambientata, diciamo, la storia della regina Ester. Mentre la festa della dedicazione sono passati parecchi anni, mi sembra che attorno al 200 avanti Cristo. Cosa succede? Dopo che gli ebrei sono ritornati nella terra di Israele perché erano stati deportati in Babilonia, ottengono la libertà, diciamo, occupando Gerusalemme e il Tempio, però non sono veramente liberi perché devono pagare dei dazi ai loro, diciamo, governanti, che li lasciano un'autonomia abbastanza limitata. E in quel tempo c'è Alessandro Magno, questo grande conquistatore dell'età ellenistica greco, che conquista tutte le terre fino all'Egitto e quindi anche Israele. Dopo di lui si succedono numerosi sovrani. Comunque, morto Alessandro Magno, che nel IV secolo a.C. abbiamo dei regni ellenistici, quindi gli ebrei che sono sotto l'influenza ellenistica subiscono la cultura ellenistica, quindi loro che avevano una cultura basata esclusivamente sulla Torah, quindi sulla legge data dal Signore sul Monte Sinai, e quindi hanno una concezione di Dio unica, che il solo vero Dio è quello rivelato dalle scritture, quello che credono gli ebrei, ma è quello che credo anch'io. Subiscono l'influenza delle divinità greche e ne succedono di tutti i colori, tra cui un sovrano, diciamo, perché i regni ellenistici occupavano la Siria, l'Egitto e tutta la parte di Israele, che è Antioco IV Epifane. Cosa fa più o meno sembra nel 198 a.C. Entra con arroganza nel tempio, lo spoglia di tutti gli arredi sacri, quindi dell'altare, del candelabro, e offre, vuole dedicare il tempio di Gerusalemme, che era il luogo per eccellenza che il re Davide, sappiamo, voleva costruire per il Signore, che era stato consacrato, in cui era stata posta l'arca dell'alleanza. Vuole dedicare questo tempio al dio Zeus, che è il dio dei greci, che per i romani è il dio Giove. Cosa fa? Immola sull'altare una scrofa e poi ne combina di tutti i colori in modo indecente. Una cosa proprio indecente, è proprio un affronto dei peggiori per quello che poteva essere la santità di quel luogo. E queste cose noi non le sappiamo attraverso la Bibbia, ma le sappiamo, io sono riuscito a leggere un po' di qua e di là, dai racconti che ci arrivano dai rabbini, che sappiamo che gli ebrei, oltre alla Bibbia, hanno una tradizione orale, cioè i rabbini spiegano la Bibbia e trasmettono gli insegnamenti di generazione in generazione. Questi insegnamenti che vengono trasmessi oralmente sono chiamati Talmud, e attraverso questa raccolta di insegnamenti sappiamo questi avvenimenti. Quindi la festa della dedicazione, che in ebraico si dice Hanukkah, significa, la parola Hanukkah significa dedica, ed è un ricordo di quando gli ebrei, grazie a Giuda Maccabeo, sono riusciti a riconquistare Gerusalemme e a riconsacrare il Tempio. Hanno praticamente rimesso l'altare, il candelabro, e l'hanno ridedicato al Signore, all'Eterno. E come hanno fatto? Hanno acceso il candelabro. Tra l'altro, lo sappiamo, probabilmente perché ne abbiamo già parlato, che è successo un miracolo in quell'occasione, quando cercavano perché il candelabro si poteva accendere solo con dell'olio di oliva puro. E solo che, visto che c'erano state tutte queste guerre, non ce n'era all'interno del tempio in quantità sufficiente per farlo bruciare per le loro festività. E allora, comunque, loro hanno iniziato a accendere il candelabro. E cosa è successo? L'olio è durato il tempo necessario in modo tale che loro potessero procurarsene dell'altro e produrre dell'altro olio d'oliva puro. Accendono il candelabro e tutti gli abitanti di Gerusalemme accendono le luci nelle case. Anche molto, se uno ci riflette un po', è molto suggestivo, molto la partecipazione di tutta la popolazione. E questo è per quello che viene chiamata Festa delle Luci. Allora, ho fatto tutto questo preambolo per far capire che Gesù, essendo ebreo, partecipava a queste feste per la sua tradizione. Però cosa succede? Che qua i suoi connazionali, i giudei, gli fanno una domanda molto precisa. Sei tu il Cristo? Cioè, diccelo se lo sei, perché noi siamo impazienti. Ma facendo questa domanda dimostrano esattamente di non aver colto chi è Gesù. Perché loro probabilmente lo vedevano sotto un punto di vista carnale, con gli occhi umani, non con gli occhi della fede. Infatti ci può venire in aiuto questo proprio per quello che abbiamo letto, Ebrei 11, quando dice: tanti fogli, ma non è che poi il discorso si stringe in ben poco. Allora, loro non chiedono a Gesù apertamente: se tu sei Cristo, faccelo sapere, cioè dicelo, perché probabilmente loro non lo sapevano o volevano provocarlo, questo non mi è dato sapere. Gesù dice: voi non credete in me perché non siete delle mie pecore. Leggendo prima i versetti di Giovanni 10 spiega proprio chi sono le pecore e chi è il buon pastore, quindi è una cosa che è molto bella. E alle mie pecore io do la vita eterna. Ma perché abbiamo fatto questo discorso? Perché bisogna per forza parlare in queste situazioni di cose in cui molte persone del mondo, e soprattutto anche molti credenti, al giorno d'oggi non vogliono più parlare. E queste cose sono il peccato, la coscienza, la coerenza, il fatto di voler ammettere i propri errori, ma non come un modo per giustificare le nostre incapacità. Ammetterli in modo sincero, occorre ammetterli in modo sincero, senza voler protestare, in modo di dire: io non sono stato capace, abbi pietà di me, Signore, aiutami, perché dove manco io, tu di sicuro puoi colmare le mie lacune. Parlando di Dio anche alle persone, io a volte ho provato con dei miei amici a parlare di Dio, ma viene subito considerato come una persona che vuole fare dell'ideologia, vuole schierarsi politicamente, un estremista addirittura. Però noi qua, cari fratelli, ci troviamo proprio per essere estremisti, per parlare di queste cose, però non vogliamo raccontarci tra di noi che siamo meglio delle persone che non credono o meglio di altri credenti. Quello che vogliamo ammettere qua oggi è che io voglio ammettere prima per me, che l'ho ammesso ieri quando cercavo di preparare queste riflessioni, che ho un estremo bisogno del Signore. C'è una frase di un vecchio predicatore dell'Ottocento che diceva, che l'abbiamo vista anche sulla chat: la Chiesa è un ospedale per i peccatori e non è un museo per i santi. Perché il museo per i santi sono lì fermi in bella mostra, invece l'ospedale dei peccatori hanno un cambiamento. Vanno lì per essere guariti, per essere curati e per cambiare. Sono molto belle le parole che dice Gesù. Gesù si proclama Dio, dicendo: io e il Padre siamo uno. E loro cosa fanno? Vogliono subito lapidarlo. Però Gesù gli viene in aiuto dicendo: ma almeno credete alle mie opere, perché le mie opere dimostrano che io le faccio nel nome di mio padre, di Dio, e che Dio è in me mentre io faccio queste opere. Però loro non vogliono sentirlo, cercano di nuovo di acciuffarlo. Però la domanda per noi è questa: come facciamo a capire se siamo delle sue pecore? Ecco, cari fratelli, una riflessione che mi è venuta in cuore è che le pecore del Signore non sono mosse da ragionamenti umani, ma sono mosse solamente dalla fede. Io non posso, posso solo capire per fede che Gesù è il Messia ed è il Figlio di Dio. Non c'è nessun altro che ce lo può rivelare, è solo il Signore. Ma come fa a rivelarcelo? Quando noi pieghiamo finalmente il nostro io, il nostro ego, alla parola, non a una persona, a un predicatore, a un pastore. Il pastore ci può condurre, ci può guidare. Ma quello che dobbiamo fare è piegare il nostro io, le nostre ginocchia. Se noi pieghiamo le ginocchia vuol dire che abbiamo piegato il nostro io. quella nostra indole che è profondamente ribelle sin dalla nascita, se pigliamo questa e ci dice voi avete accettato di buon cuore diciamo, i consigli che ci vengono dati dalla parola del Signore, quando succede questo allora il Signore può operare. Quindi solo per rivelazione dello Spirito del Signore noi capiamo che Gesù è il Figlio di Dio ed è il Messia. Dice ancora in Ebrei, chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. È quello che diceva Gesù, è la stessa cosa. Se ci accostiamo a Dio dobbiamo credere che Lui, Gesù in un'altra parte dice, io, oppure il Signore che dice, scusate, dice, io sono colui che sono. Oppure l'io sono, e quando Gesù affermava questo le persone cadevano perché era la manifestazione del Dio in terra, della potenza di Dio in terra. A me piace molto quando dice bisogna accostarsi a Dio credendo che Egli è, e che Lui cosa fa? Ma non basta solo credere che Egli è, perché se no non avrebbe una funzione, diciamo, in relazione al credente, questo fatto di credere che il Signore è. Perché cosa dice? Io sono il remuneratore. Perché, cari fratelli, io credo, come penso anche tutti noi crediamo, che il Dio è l'unico che può intervenire nella nostra vita e cambiarla in meglio. Noi, come credenti, non dovremmo supporre Dio, cioè avere delle idee su Dio, o pensare che Dio faccia così, faccia cos'ha. Noi vogliamo solo anteporre Dio in tutte le cose della nostra vita ed è proprio un cambio di ottica molto importante. Non è importante la nostra opinione su Dio, ma è importante se noi lo mettiamo davanti a tutte le altre cose. Se molte volte noi non otteniamo quello che desideriamo, perché è giusto avere dei desideri, delle aspettative, cioè è anche giusto voler ottenere qualcosa nella vita, voler avere un po' di tranquillità, avere anche soddisfazione dal proprio lavoro, quello è giustissimo secondo me, però quello non deve essere un laccio che ti tiene schiavo. Se noi non otteniamo ciò che vogliamo, dovremmo dire fa lo stesso, perché comunque il Signore è il nostro remuneratore. Tutti questi esempi di persone, da Abele a Enoch, Noè che sembrava un pazzo, che tutti dicevano, ma come fa a venire il diluvio universale? Lui, senza badare a quello che dicevano gli altri, alle opinioni, ha costruito un'arca, che è una cosa, pensate adesso se uno si mette a costruire un'arca in mezzo a una piazza di una città, cosa gli possono dire? La prima cosa gli fanno la multa perché non fa l'occupazione solo pubblico. Cioè, ma è una cosa, se ci pensate, è una cosa folle, però la fede per un credente, per un non credente è una cosa folle, per un credente invece è il pane di tutti i giorni che ci permette di vivere. Ebbene, tutti questi esempi di fede, tutte queste persone che sono morte tutte nella fede, come dobbiamo fare noi, morire nella fede. Non hanno ricevuto le promesse, le hanno solo viste da lontane. Ne sono stati persuasi, cioè sono stati convinti proprio nel profondo del cuore. Le accolsero con gioia, ecco, noi abbiamo nel Nuovo Testamento dice ricevete con gioia la parola che è piantata in voi che può salvare le anime vostre. Hanno confessato di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Però, ecco, chi è forestiero? Forestiero e pellegrino sulla terra è chi rinuncia alle cose passate e si protende verso quelle nuove. Se noi vediamo la nostra vita solo con gli occhi della carne con i desideri carnali, vogliamo le cose, otteniamo, ragioniamo coi piedi su questa terra, non potremo mai andare d'accordo col Signore. Invece l'anima del credente deve desiderare ardentemente di conoscere quello che nella Bibbia vengono chiamati nuovi cieli e nuova terra. Abbiamo letto in Ebrei che per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. Ebbene, il Signore ci promette nuovi cieli e nuova terra. Dopo aver costruito quelli che vediamo, ce ne promette di nuovi. Anche perché se noi guardiamo tutto con gli occhi carnali, staremo sempre piantati coi piedi per terra. Mi piace sempre ricordare, come so di sicuro anche la sorella Laura, Dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Se il tuo tesoro è in cielo, il tuo cuore è in cielo. Se il tuo tesoro è in terra, purtroppo il tuo cuore è a terra e quindi non riuscirai mai a uscirne da questa situazione. Noi credenti dovremmo essere quindi dei forestieri su questa terra. Non dovremmo trovarci a nostro agio nelle cose del mondo e non dovremmo trovarci a nostro agio nelle cose in cui il mondo sguazza tranquillamente, in cui è occupato tutta la sua vita. Noi, cari fratelli, io personalmente non sopporto il pettegolezzo, non sopportiamo le cose della carne, anzi ci dovrebbero fare ribrezzo. Fino a quando non capiamo che con il profondo del nostro cuore, che il peccato, che è legato fortemente alla carne, ci impoverisce, ci rende deboli, ci rende sciocchi agli occhi di Dio, ma anche agli occhi del mondo. Ci rende più facilmente schiavi delle persone del mondo che non credono, perché un credente ha delle remore, ma una persona del mondo non si ferma davanti a niente, se vede l'opportunità di schiacciarti ti schiaccia. Quindi quando uno è preso dal peccato diventa stupido, sciocco, ma diventi proprio sciocco perché il peccato ti domina, tu non sei più capace a ragionare e non ragionando non riesci a metterti in collegamento col Signore, perché il re Davide cosa diceva? Possano essere i miei ragionamenti graditi a te. Non dice le mie feste, le mie cose che faccio, i miei ragionamenti sono graditi al Signore, i ragionamenti sulle cose che il Signore ci vuole insegnare. Quindi peccando diventiamo sciocchi e stupidi e perdiamo la protezione di Dio, e quindi il mondo conquista facilmente, ci attacca facilmente e noi veniamo derisi. Ecco, in Ebrei dice: noi siamo, costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedute da lontano, quindi l'hanno solo vedute da lontano, ne furono persuasi, quindi questa è la fede. L'accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro infatti che dicono tali cose dimostrano di cercare una patria. Quindi i forestieri, i pellegrini lasciano facilmente con gioia le vecchie cose che li hanno tenuti schiavi per parecchio tempo, quindi le cose della carne, il peccato, perché desiderano di meglio. Noi, cari fratelli, io per primo mi considero un profondo egoista. Tutti i credenti dovrebbero essere profondi egoisti, intendiamoci, nel senso che noi vogliamo di meglio da questa vita, vogliamo tutto quello che non riusciamo a vedere, lo vogliamo tutto completamente, questo tutto completamente si chiama Dio. E quindi per questo che un credente, anche se le cose non gli vanno bene, desidera una patria migliore, perché qua per forza non ci si può trovare bene, perché le ingiustizie ci sono a tutti i livelli, sia che uno, diciamo, fa lo spazzino, sia che uno è dirigente d'azienda, le ingiustizie le subisce e le fa anche. Noi desideriamo una patria migliore, cioè quella celeste, dove non vi sarà il male, perché l'Eterno regnerà su tutta la terra, con giustizia e col suo scettro di comando. Ci asciugherà le lacrime e noi vivremo con lui in pace. Ecco, questa è la nostra consolazione, questa è la mia consolazione fortissima. Chiamo ancora un versetto in aiuto, che è Romani 14, dal 17 al 18, dove possiamo leggere. Poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Infatti chi serve Cristo in queste cose è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Anche queste sono parole bellissime. Il Signore non lo si può servire con le mani, non lo si può servire solamente col cuore. E questo fa sì che noi possiamo essere approvati da Dio e anche dagli uomini qui sulla terra. Servire in giustizia, pace e gioia al Signore significa quello che abbiamo detto prima, piegare il nostro io interiore. Non dice di servirlo con le mani o servirlo facendo delle cose, ma dice di ammettere le nostre incapacità, la nostra ignoranza e cercare il Signore perché ci possa remunerare. Un'altra cosa molto bella che mi piace ricordare, che può essere legato a questo che abbiamo letto adesso, è quello che dice Giobbe. Perché la cosa importante, cari fratelli, quando saremo in punto di morte, quando sarà il momento, perché viene prima o poi a tutti, il momento in cui noi, da questa vita che viviamo con i nostri affetti, col nostro lavoro, con nostra moglie, i nostri figli, verrà il momento per tutti in cui noi dovremo lasciare queste cose, perché la morte si avvicinerà anche per i credenti, e sarà vicina anche per i credenti. Quando arriverà quel momento, noi dovremmo fare i conti, che cosa ci può restare nella vita, che cosa ci possiamo portare dietro. Nell'Apocalisse c'è scritto che la terra e tutte le opere saranno bruciate. Quindi noi cosa ci possiamo portare dietro? L'unica cosa che ci possiamo portare dietro, se veramente l'abbiamo assaporato nella vita da credenti, è la comunione col Signore. È solo questo che ci possiamo portare dietro, perché questa è una cosa, è di quei valori unici e assoluti che rimangono. Perché se no il Signore non avrebbe detto io sono la via, la verità, la vita. C'era un versetto di oggi che, o di ieri, mi sembra che diceva, aspetta che lo prendo. Speriamo non si metta a suonare. Crede nel Figlio di Dio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Quindi quello che noi possiamo portarci dietro è solo la comunione col Signore quando dovremo fare il passo, se ce l'abbiamo avuta, perché questo è importante. Però per capire se ce l'abbiamo avuta dobbiamo conformarci a quello che è scritto. Abbandonare il peccato, lasciarlo, chiedere il perdono al Signore affinché cancelli i residui di peccato che sono nel nostro cuore. Perché è vero che uno può, per dire, rubare oppure commettere, diciamo, dei peccati. Il Signore dice anche, fate dei peccati, fossero anche se i vostri peccati fossero rossi come sangue, io li renderò bianchi come la neve. È vero che può fare quello, l'uomo lo può abbandonare, ma quello che rimane nel cuore dell'uomo, nella sua coscienza, è la traccia di questo peccato, che non si può pulire con le azioni di un essere umano. Solo il Signore può pulirle, per quello che è venuto Gesù, che ci ha aperto la porta per poter entrare in questa meraviglia che è la sua parola, che è in questo piano meraviglioso. Possiamo portare con noi la comunione col Signore e tutte le cose che il Signore ci può aver concesso in questa vita. Quindi il ravvedimento è una cosa che ci possiamo portare via da questa terra. È una cosa terrena che però è una cosa spirituale. Questo qua non ce lo toglierà nessuno, il ravvedimento. Il riconoscere i nostri errori, nel voler bene in modo disinteressato alle persone, sono tutti valori che non sono materiali, ma sono valori che vengono direttamente da Dio. Andiamo, ultima cosa a Giobbe e poi concludiamo. Giobbe dice al capitolo 19: ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio. Lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro. Il mio cuore si consuma dentro di me. Il cuore del credente si consuma nell'attesa del Signore. E qui Giobbe ha anticipato la risurrezione con queste parole, la risurrezione di Gesù, il fatto che noi crediamo in nuovi cieli, in nuove terre. Grazie, ecco, al Signore perché ci dà la possibilità di poter assaporare queste cose. E il nostro cuore ci deve consumare dentro, ci deve consumare nell'attesa di queste cose, nell'attesa di capire che il Signore è già qui sulla terra. Amen.